Ave Maria, cari ascoltatori, care ascoltatrici della Radio Buon Consiglio e di Radio Colbe, bentrovati a tutti voi qui nella nostra consueta tavola rotonda del quarto martedì del mese. Questa volta, cari amici, il titolo che abbiamo dato alla nostra tavola rotonda è un po' evocativo, possiamo dire, di tante considerazioni. Abbiamo preso come titolo una frase del Vangelo di San Giovanni. Una frase che si legge proprio all'inizio del Vangelo di San Giovanni, quando San Giovanni il Battista vede nostro Signore Gesù Cristo che è lì tra la folla e dice ai farisei che sono venuti a interrogarlo, dice: in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Ecco, difatti è proprio questo il tema della nostra, diciamo, tavola rotonda di questo mese. Però prima di presentarvelo un po' nel dettaglio, volevo salutare come al solito gli ospiti che intervengono, come al solito, Claudio Nalin, Oscar Grandotto e Pierluigi Bianchi Cagliesi. Ave Maria. Ecco,
Ave Maria. Ave Maria a tutti.
allora vorrei spendere appunto qualche parola di introduzione proprio per focalizzare il tema della nostra tavola rotonda. In mezzo a voi, dice San Giovanni, sta uno che voi non conoscete. E l'importanza fondamentale della conoscenza di Cristo è un fatto che noi possiamo apprezzare anche senza tante meditazioni, no? Se non si conosce nostro Signore, è vana la nostra fede. Egli è il principio, è l'alfa e l'omega. Non solo hanno parlato di lui la Sacra Scrittura e tutti i profeti, no? Ma anche nella stessa creazione, ecco, possiamo dire che è inscritta che cosa? La conoscenza del Creatore, la conoscenza di Dio e quindi del Figlio di Dio incarnato. Però, ecco, giusto per rimarcare, ecco, l'importanza di conoscere nostro Signore. Vorrei, se mi permettete, Claudio, Oscar e Pierluigi, dire due parole su un aneddoto, ecco, che racconta Don Dolindo, no? Sapete che Don Dolindo ha commentato tutti i Vangeli, quindi ha commentato anche il Vangelo di San Giovanni, però devo dire che proprio in questa pericope il commento di Don Dolindo è veramente molto scarno, perché fa soltanto riferimento al fatto che quando San Giovanni il Battista vede Gesù, in effetti chi lo conosceva Gesù? Lo conoscevano l'Immacolata, San Giuseppe, forse possiamo dire, non so, San Giovanni stesso, no? Perché Santa Elisabetta, ecco, però in realtà erano poche le persone che conoscevano già nostro Signore. Una cosa molto interessante, Don Dolindo sottolinea però un fatto: Gesù aveva 30 anni. Perché 30 anni? Perché 30 anni è l'età che dovevano avere i sacerdoti nel mondo degli israeliti per poter iniziare ad essere sacerdoti. Quindi, ecco, affaccia questa ipotesi Don Dolindo che l'età di Gesù, che lui ha vissuto 30 anni nel nascondimento, perché solo a 30 anni si poteva diventare sacerdoti. E noi sappiamo che il nostro Signore è sacerdote, vittima e Dio stesso. Detto questo, però, Don Dolindo racconta un fatto, che lui già da un anno, nel 1916, perché poi scrisse un libro dedicato completamente alla figura di nostro Signore Gesù per farlo conoscere, aveva in mente di scrivere appunto un libro su Gesù. E un giorno, aspettando che si sciogliesse il sangue di San Gennaro, sapete che nel primo sabato di maggio si scioglie il sangue o si dovrebbe sciogliere il sangue di San Gennaro, beh, in quel periodo lì il sangue di San Gennaro non si voleva sciogliere, anche perché c'era una guerra in atto e quindi immaginatevi quanti morti, stiamo parlando del 1916-1917, qui eravamo nel 5 maggio del 1917. Ebbene, Don Dolindo dice questo, dice che lui si recò proprio davanti a questa teca nella quale si scioglie il sangue di San Gennaro e pregò ardentemente nostro Signore di fargli comprendere con un segno se era sua volontà di essere conosciuto, di essere meglio conosciuto nel mondo. Ebbene, dice Don Dolindo che Dopo qualche minuto il sangue di San Gennaro si sciolse e addirittura, lui dice, ribolliva nella teca, ribolliva d'amore, come osservava Claudio qualche minuto fa. E lui inizia così questo libro, dice: il mondo conosce poco Gesù Cristo e per questo non lo apprezza e non lo ama. Avvolto il mondo come da tenebre profonde, non fissa il suo sguardo su questa eterna e divina luce. E quindi ne soffre, povero mondo. Un Dio è venuto a salvarlo, un Dio è venuto a ridargli la vita e la pace, ci affanniamo in inutili ricerche, in discussioni interminabili insomma, poi dice che facciamo meglio ascoltare la parola di nostro Signore, che risolve tutti i problemi del mondo. Ecco, detto questo, Claudio, penso che posso lasciare a te, naturalmente, il compito di approfondire perché il mondo ha bisogno di conoscere Gesù Cristo e perché, come abbiamo sentito anche con un miracolo, no? Che forse sarebbe avvenuto lo stesso, ma Dio vuole essere conosciuto dal mondo.
Allora, perché abbiamo voluto dare questo titolo? Perché proprio la Domenica della Gioia, vero, che era la settimana scorsa, e mi faceva impressione questo bisogna essere gioiosi, sta venendo il Signore, sta venendo il Signore a salvarci, per cui la Domenica. Preparate le vie al Signore perché sta arrivando il Signore, per cui ecco, ma però San Giovanni dice in mezzo a voi c'è uno che non conoscete. Allora dico, questa gioia ci può essere soltanto se tu conosci colui che ti porta la gioia, perché altrimenti come fai a gioire di una cosa che tu non conosci? E facevo questo ragionamento, no? Pertanto, come vedete, la misura in cui lo conosciamo si vede dalla vita che viviamo. Cioè, il santo è una creatura che conosce Dio perché lo ama con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa e si santifica. Ecco, il cristiano medio, diciamo, conosce in modo mediocre il Signore, ma dovremmo dire che se vogliamo proprio approfondire, ecco, anche il grado di conoscenza, potremmo dire che quella frase lì termina: io non sono degno di legare i lacci dei suoi sandali. Per cui chi conosce Gesù si umilia profondamente, dice che addirittura non è degno di slegare i lacci. Bene, ora, se noi vediamo come, non i sandali, ma come riceviamo Gesù nell'Eucarestia, come partecipiamo alla Santa Messa, come ci confessiamo, cioè come godiamo e viviamo la gioia dei sacramenti che ci sono stati dati, dovremmo dire che lo conosciamo poco. Cioè, perché la prova del 9 è quella lì. No. Chi ama vuol dire che conosce, perché è impossibile amare colui che non si conosce, per cui mi sembrava che la chiave di tutto il discorso, vero, della Domenica della Gioia dovesse essere incentrato su questa conoscenza, no? Il richiamo ai fedeli, vedete, Gesù sta per venire, ma se voi non lo conoscete, come fate a riconoscerlo? Pensate che, per esempio, gli ebrei è da 2000 anni che non lo conoscono, per cui non è cosa semplice, lì per lì, se non c'è umiltà, però non puoi capire. Ecco, loro a tutt'oggi ancora non sanno che in mezzo a loro, in mezzo a noi, sta uno che loro mostrano di non conoscere, perché aspettano uno che se lo sono sognato loro, se lo sono inventato loro, perché colui che doveva venire, che era segnato in tutti i libri dei profeti, qui avrebbero dovuto conoscere, perché uomo dei dolori che ben conosce il patire, è tutta la passione di Cristo in Isaia è segnata, no? Ma una vergine concepirà un figlio. Ecco, anche questo è scritto. Allora, tu sai le cose, per cui vedete, potremmo dire che uno può essere anche teologo, ma non è detto che abbia la fede. Per cui può sapere, dovrei, non dico per esagerazione, ma dovrei dire, il demonio conosce tutta la Bibbia, E diciamo che in realtà conosce, lui sa chi è il Signore, tant'è vero che durante la sua vita, la vita pubblica di Gesù, dice: io so chi tu sei. In verità non era chiaro che lui lo sapesse, ma voleva provare a vedere se aveva centrato il bersaglio. Io so che tu sei il santo di Dio. Allora dico, guarda te, i demoni lo riconoscono e gli uomini non lo riconoscono. Cioè, questa conoscenza è, diciamo, basilare, vitale. Cioè, non è possibile continuare a vivere una vita di mediocre conoscenza, e talvolta poi di questi tempi, con tutti gli errori anche e con tutte le eresie galoppanti, tu finirai per conoscere un Cristo che non è lui, per cui non lo conoscerai, sta in mezzo a te ma non lo conosci. E allora, come è importante la conoscenza, e la meditazione è indispensabile. Pensate che Padre Pio ai figli spirituali diceva: l'hai fatta la meditazione? Ma padre, sai, io veramente... Dice, se tu non fai la meditazione non ti do neanche la comunione, perché tu riceveresti Gesù Cristo e non conoscendolo come fai ad amarlo, come fai a ringraziarlo che non lo conosci, per cui vedi oggi come viene ricevuto Gesù. E altro che lacci dei sandali, dico, pensa tra San Giovanni Battista che dice questa parola e noi che riceviamo Gesù senza devozione, cioè non riceviamo i sandali, riceviamo Gesù. Ecco, come lo riceviamo questo Gesù? Ecco, basti vedere, ecco, la domenica, quando si affollano le persone ad andare a ricevere Gesù, come lo ricevono? E poi dopo che l'hanno ricevuto, altro che degno, cioè proprio si comincia a chiacchierare, per cui non si crede, non si conosce, non si crede perché non si conosce, ma attraverso la conoscenza, ecco, si ama, perché è impossibile amare chi non si conosce. E allora questo era, diciamo, abbiamo voluto dare questo titolo proprio anche come provocazione, perché ognuno si interroghi, cioè dovremmo dire, bene, tu quanto lo conosci? Poco. Quanto fai per conoscerlo di più? Niente. E tu, diciamo, ti presenti da Gesù che non lo conosci e non ti interessa di conoscerlo e pensi di fare la comunione con uno che non sai neanche chi è. E te ne stai tranquillamente in quello stato di ignoranza, vero? È come se fosse normale, perché io ho altre cose da fare. Ma Gesù ci dice: cercate prima il regno dei cieli, perché il resto vi sarà dato in sovrappiù. Il comandamento dice: ama il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, con tutta la mente, tutte le forze sopra ogni cosa. Allora tu come fai ad amare chi non conosci? Per cui è importante conoscere. E per conoscere, ecco, per esempio San Filippo Neri, lui diceva così: state attenti alle tre S, diceva, sacra scrittura, sacramenti, vita dei santi. Perché i santi sono pagine di Vangelo vissuto, per cui tu devi imparare da loro, che le cose non le hanno studiate, le hanno vissute, pagine di Vangelo vissute. Allora dirai: guarda quel santo lì che cosa ha fatto, io proprio, a me non passa manco per l'anticamera del cervello, perché lo conosci poco. Ecco, sacra scrittura, certamente, ecco, bisogna munirsi di commenti di santi, ecco, di dottori della Chiesa, ma pensiamo, per esempio, noi abbiamo, ecco, abbiamo parlato di Don Dolindo ha commentato tutta la sacra scrittura dal Genesi fino all'Apocalisse, e in un modo veramente mirabile, e ti fa capire delle cose che non avresti mai capite, perché lui, ispirato, tant'è vero che Padre Pio dice al Vescovo, dice: non vi perdete una parola di quel santo sacerdote, perché quello che scrive viene da Dio. Pertanto, ecco, abbiamo questo aiuto, il Signore ce l'ha dato perché lo conosciamo. Allora, sacramenti, ma tu non sei neanche capace di confessarti, perché vai dentro al confessionale, sa padre, mia moglie mi ha detto che devo venire a confessarmi per accontentarla, perché siccome continua a insistere già da settimane che mi dice: ma vai a confessarti, io sono qua, ma vede padre, non sapevi neanche cosa dirle, cosa vuole che le dica, io non ho ammazzato nessuno, per cui non sai neanche come si fa a confessarsi. ma probabilmente neanche la moglie lo sa tanto, no? Perché probabilmente l'avrebbe anche istruito il marito, dice, vedi, così, 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 farebbe la catechista in famiglia, se lo potesse fare, ma dovrebbe avere la conoscenza anche lei, perché altrimenti non può insegnare nulla. Ecco, i sacramenti, siamo tempio dello Spirito Santo, ma bisogna crederci però, perché se tu non ci credi, non vivi alla presenza di Dio che abita in te, e allora vivi come Tarzan, che non sa di essere tempio vivo dello Spirito Santo. Cioè, in mezzo a voi c'è uno che non conoscete. Io ho fatto una carrellata veloce per mostrare che la nostra conoscenza è pietosa. È pietosa perché non c'è, ma non ci interessa neanche di saperlo. A noi interessano tante cose, ma quella di conoscere Gesù per amarlo di più, vorrei sapere quanti ne sono che veramente sentono questa chiamata alla conoscenza per amarlo, Gesù Cristo. Ma con umiltà lo devi fare. Per cui in ginocchio, per sciogliere i lacci dei sandali, tu non lo puoi fare stando in piedi, devi inginocchiarti per slacciare i sandali, e che poi lui dice che non è neanche degno di fare questo, no? E tu ricevi la comunione in quel modo, e non preghi, e non ringrazi, vedi che non lo conosci, in mezzo a noi c'è uno che noi non conosciamo.
Ecco, bellissimo, quindi, Claudio, sì.
La provocazione è questa qua, no? La provocazione è questa, sì, ma sì. Poi ce ne sono tante altre cose, ma intanto tu di pure, Antonio, perché dondolino
sì,
sicuramente.
Sì, in effetti, vedi, il tuo pensiero ricalca perfettamente quello di questo santo sacerdote napoletano, né? Perché quando Don Dolindo, dopo aver osservato, no, che questo mondo, lui lo chiama povero mondo, che non conosce il nostro Signore, a un certo punto dice, ma come mai? Cioè, nel senso, perché? Perché il mondo in realtà non riesce, o non vuole addirittura, come dicevi tu poc'anzi, conoscere il nostro Signore Gesù Cristo. Lui dice così, dice, l'anima peccatrice ha un fitto velo innanzi alla mente che le impedisce di vedere la verità, e il velo le è tirato dall'orgoglio. Sembrerebbe incredibile, eppure è vero, più l'anima si degrada e più si inorgoglisce, presume di sé, reagisce al bene e rifiuta la verità. E quindi, insomma, praticamente, nel senso negativo, fa esattamente il tuo stesso ragionamento. Quello che ci impedisce di riconoscere il nostro Signore, di riconoscere la sua figura, la sua missione, e quindi è un velo che è dovuto sostanzialmente al nostro orgoglio. Ora io volevo fare questa osservazione. Paradossalmente non è stato sempre così. Cioè, io direi che possiamo dire che, insomma, il cristianesimo, ma soprattutto il cattolicesimo, la Chiesa cattolica, ha avuto tanti alti e bassi, ha avuto i primi tempi di persecuzione, dove la testimonianza e la conoscenza, quindi, di nostro Signore era profondissima. Cioè, chi conosce meglio di un martire e meglio di un santo nostro Signore Gesù, se è chiamato a condividerne la vita e anche la morte? Quindi io direi quasi, no, se uno potesse tracciare una sorta di curva, no, di curva nel tempo della conoscenza di Cristo, che cosa vediamo? Una grandissima conoscenza di nostro Signore nei primi secoli della Chiesa, tant'è vero che poi i concili hanno fatto piazza pulita di tante eresie, ricordate l'eresia di Ario, che diciamo era accecato, vedeva due nature nel nostro Signore che non c'erano, Nestorio, tutti questi eresiarchi, no? Sono stati levati da mezzo dai concili. Poi la Chiesa ha vissuto tanti periodi bui, c'è stato uno scisma, c'è stata, diciamo, la riforma di Lutero, anche lì il Concilio di Trento ha ristabilito la verità, no? La verità sui concetti fondamentali della nostra fede. I nostri tempi invece vedono che cosa? Questa curva che precipita al suolo. Cioè, in realtà, come diceva Claudio, noi abbiamo tutti i sintomi di gente che crede di credere, Ecco, dicevo il nostro Signore, ma in realtà sfugge nella sua essenza la figura di nostro Signore. Ecco, a questo punto direi che oltre a chiederci come mai, possiamo anche dire, Claudio, tentare di dire cosa fare, nel senso come cercare a questo punto di ribaltare un po' la situazione, cioè di farci levare dagli occhi questo velo di non conoscenza. Cioè, tu che cosa dici?
Guarda, io dico questo, che noi da 40 anni, vero, come gruppi di preghiera di Padre Pio, come missione dell'Immacolata, continuiamo a fare esercizi spirituali e anche adesso, a fine anno, dal 27 al 30, faremo altri 4 giorni di esercizi. Andiamo a Fatima, facciamo gli esercizi, andiamo da Padre Pio, facciamo gli esercizi, la formazione. Perché, ma cosa volete che andiamo a vedere? I muri, gli affreschi, tutti i campanili. Diciamo, avessimo tempo per farlo, ma siccome siamo molto in ritardo nella conoscenza di Gesù Cristo, poco importa, diciamo, di conoscere le note storiche di una chiesa, o dico, importa fino a un certo punto. Cioè, c'è un turismo religioso. Ma non c'è la formazione, per cui uno va perché pensa di arricchirsi di fotografie, di notizie storiche. Ma sto buon Gesù, ma lo vogliamo conoscere? Diciamo, lui è tutto, quando San Francesco dice mio Dio è mio tutto, dice bene, perché tu togli Gesù Cristo, c'è niente. Ecco, noi siamo niente, lui è tutto. E tu, amando lui, ecco, amando lui con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa, che succede? Che l'amore per natura è unitivo e tu cominci a partecipare delle cose sante di Dio, per cui il tuo amore per colui a cui sei unito per questo vincolo, ecco, è chi mi ama osserva la mia parola, per cui vedete, noi non osserviamo la parola, per cui non amiamo. Possiamo anche dire Gesù ti amo, ma Gesù scuote la testa e dice lo dici tu, io vedo che non è vero. Ecco, allora facciamo gli esercizi spirituali e difatti la gente partecipa perché dice io non voglio più andare in nessun altro posto, vengo sempre con voi perché ho imparato cose che non avevo mai saputo. Ecco, addirittura ho la testimonianza di due sacerdoti, per esempio in tempi diversi, forse erano più di due. Dice Claudio, ho imparato più in 8 giorni, non so, a Fatima, che in 5 anni in seminario, una cosa anche triste, no? Perché cioè, in pratica, dice, io non sapevo come confessare, ma venendo qui, diciamo, con l'aiuto di Padre Pio, eccetera, ho imparato a confessare e prima no, non sapevo come fare, cioè essere misericordioso, va in pace, il Signore sa tutto, e poi, ma così tu non formi nessuno, perché dice, stai male? No, ma guarda, è normale che tu stia male, no? Non devi neanche cercare di star meglio, no? Perché è normale che tu stia male, no? Ma che medico è costui? È da cambiarsi subito, devi cambiare medico. E invece andavamo da Padre Pio e lui ti faceva le domandine e tu ti vedevi veramente che andavi altro che in ginocchio a slegare i lacci dei sandali, ma andavi con la faccia per terra. Ecco, perché c'è una formazione. Oggi questa formazione spesso è errata, per cui ti dicono che puoi fare delle cose che non si possono fare. E anche oggi con queste storie, vero, dell'amoris laetitia interpretate in qualche modo, praticamente quanta gente va a fare la comunione, addirittura ho sentito nella città mia, diciamo, ma noi la comunione ai divorziati l'abbiamo sempre data, per cui la Chiesa non lo permetteva. I papi non lo permettevano e questi facevano di testa loro. Manca la santità, tu devi aiutare la persona a capire che deve cambiare vita. Ecco, allora cambiando vita ti converti e naturalmente puoi fare quello che non potevi fare, ma tu non puoi continuare a farlo se non ti sei convertito. Continui a offendere Dio e vuoi comunicarti con un sacramento d'amore con Gesù Cristo che tu non ami perché lo offendi continuamente, no? La confusione di idee, Padre Pio diceva queste parole, confusione di idee, predominio di ladri, non solo Beh, di ladri sappiamo quanti ce ne sono, è vero, ma quelli che ti rubano la verità poi chi sono? Non sono ladri questi? Sono ladri anche loro. E allora, diciamo, è importante formare, ecco, alla vera dottrina.
E quindi Claudio, insomma, praticamente il succo del discorso un po' che stiamo facendo è questo qui, dimostriamo tutta la nostra ignoranza, no, di Cristo nel momento in cui lo andiamo a incontrare soprattutto, quindi nel sacramento della riconciliazione in cui ci troviamo davanti a Lui, in questo foro esterno, no, che è la confessione, appunto dimentichiamo che cos'è realmente questo sacramento della... È un giudizio, ma appunto, come dicevi tu, lo affrontiamo in una maniera molto superficiale.
Ma
E invece
certo.
Padre Pio vedeva la faccia di Gesù.
Sì. Ma difatti il problema è questo qua. Il confessore è una specie di medico dell'anima, vero? Deve aiutare a guarire dalle sue piaghe il penitente che viene ed è anche intenzionato, diciamo, a confessare i propri peccati, ma lui non li vede. Allora, oggi mi tocca sentir dire delle cose incredibili. Dice: no, voi non dovete chiedere al penitente niente. Quello che vi dice, voi, in base a quello che vi dice, voi poi gli date la soluzione se si è pentito, no? Qui non dovete chiedere niente. Allora, in pratica, io che devo aiutare come medico, devo dire: sta attento, ma tu quando fai una tal mossa, no? Ti viene una fitta? Ti viene, sì, questo qui dipende dalla tal cosa, no? Per cui io cerco di guarirti e il penitente che vede che questo sacerdote è uno che se ne intende, anche apre il cuore e dice: Padre, mi aiuti perché io veramente queste cose manco le pensavo, no? Allora tu devi restare come sei, per cui è esattamente, cioè questo qui è la prova. In mezzo a voi c'è uno che voi non conoscete e non dovete manco conoscerlo, perché se non sapete cos'è peccato, non è un peccato. Per cui questa invece è ignoranza colpevole, perché tu le cose le puoi sapere perché non le vuoi sapere. Altrimenti dovremmo dire che Gesù, invece che venire a salvarci, è venuto a rovinarci, insegnandoci la retta via da seguire. E invece, ecco, è venuto a salvarci, insegnandoci chi vuol seguire me. Rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Ecco, altrimenti che cristiano è uno che dice: ah, la croce te la porti te, visto che sei venuto, io proprio non ne voglio sapere, non mi impegno ad essere un piccolo cireneo, ma addirittura diciamo che devo cominciare a portare il peso dei miei peccati, ecco, senza pensare di essere un benefattore per gli altri. Perché i peccati li ho fatti, ma se non c'è uno che me li spiega e che mi invita a cambiare vita, ecco, per vedere Gesù Cristo, perché in pratica sono beati quelli che, beati puri di cuore perché vedono, perché vedranno Dio, ma non è che lo vedranno dopo, lo vedono anche prima, ma non con gli occhi della carne, con gli occhi della fede. Qui è importante, ecco, essere purificati. Purificami, oh Signore, sarò più bianco della neve, ma se tu mi purificherai, io avrò la vista per vederti, ma con gli occhi incatramati cosa posso vedere io? E il sacerdote deve dire: guarda che tu hai gli occhi incatramati, no? Per cui non vedi nulla, devi veramente pulire, liberare quegli occhi da quello che ti impedisce di vedere, ecco, perché vedendo tu, cioè, vedi Dio, vedi le opere di Dio, vuoi conoscere il Signore e perché lo vuoi conoscere? Perché lo vuoi amare? Alla fine è un giro, come dire, torniamo sempre allo stesso punto, no? Bisogna conoscere per amare, no? E se Gesù, se San Giovanni Battista dice: in mezzo a voi c'è uno che voi non conoscete, questo vale non soltanto per gli israeliti che non l'hanno ancora visto, ma vale anche per noi perché l'abbiamo perso di vista. Il Cristo che abbiamo. Sì, pronto? Sì.
Claudio, volevo fare una considerazione su quello che dicevi, Perché ripartendo da quello che dice Sant'Ignazio di Loyola, proprio quando lui inizia gli esercizi spirituali, parla del fine dell'uomo e dice: qual è il fine dell'uomo? Il fine dell'uomo è conoscere, amare, servire Dio e attraverso questo salvare la sua anima. Quindi tutto quello che segue la conoscenza di Dio è una conseguenza diretta del fatto che se non si conosce chi si ama o chi si serve, è inutile stare a parlare di qualsiasi cosa. Ma poi c'è un altro aspetto abbastanza importante, che è questo. Anche nella confessione, se noi non conosciamo Gesù, noi nella confessione non arriveremo mai al dolore perfetto, perché noi a un certo punto nell'atto di dolore diciamo queste parole: «Sento, mi dolgo con tutto il cuore dei peccati, perché peccando ho meritato i vostri castighi, e molto più perché ho offeso voi, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa». Come faccio a raggiungere il dolore perfetto se, cioè sentire il dolore di aver offeso la figura di Gesù Cristo se io non lo conosco? Quindi anche questo voglio dire, è qualche cosa che ci impedisce di raggiungere appunto il dolore dei nostri peccati in modo perfetto, se non abbiamo questa conoscenza di nostro Signore. Quindi anche diciamo che lo stesso atto di dolore, che tanto adesso non si dice più perché l'hanno soppresso di fatto, lo dice ancora, lo dicono gli ultimi, poi fra un po' non lo dirà più nessuno, però c'è questo passaggio molto importante, perché proprio non è possibile raggiungere diciamo il dolore perfetto dei nostri peccati senza conoscere la figura di Gesù Cristo.
Difatti, amare Dio è, diciamo, bisogna conoscerlo praticamente. Pertanto, il sentirci dire nella domenica della gioia, vero? Dice: in mezzo a voi c'è uno che non conoscete. Allora, tu che specie di gioia puoi manifestare davanti a colui che non conosci? Quando vedi chi veramente ha gioia è colui che lo conosce. Di quella frase messa là a me ha colpito, per cui ho ascoltato tutto il resto della predica, però la trovavo insignificante perché dico: ma come fa questa gente a godere di un signore che è da 2000 anni che circola e l'abbiamo sostituito con Babbo Natale, l'abbiamo sostituito con tante altre cose e praticamente non solo non lo conosciamo, ma addirittura ce lo stiamo dimenticando, ecco. Non è tutto meno che Gesù che è venuto a salvarci. Ecco, il Natale è diventato una festa pagana, non è una festa religiosa, perché si festeggia, ma uno magari va a messa di mezzanotte perché ci sono le corali, perché. Ma praticamente questi sono i natalini, no? Poi ci sono i pasqualini, ecco, che vanno a Natale a Pasqua, però se conoscessero Gesù andrebbero tutti i giorni. Ecco, non lo conoscono, per cui dice: vabbè, magari posso andare un paio di volte all'anno, poi confessarmi, io non capisco cosa dovrei confessare, cioè non ho neanche intenzione di conoscerlo. Ecco. E allora il problema sta tutto qua, nel conoscere il Signore. Chi è che lo conosce in modo, diciamo, il modo più alto per conoscere il Signore? Chi è? È sua madre, la Madonna, che l'ha concepito, partorito e, diciamo, è corredentrice, unita a lei. Per cui, conoscendo, cioè la Madonna viene a dirci: cioè Dio mi manda a dirvi questo, cioè vuole che, dice, il mio cuore, il Signore vuole diffondere nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. Allora, attenzione, a Lourdes noi abbiamo conosciuto l'Immacolata. Fatima invece entra dentro l'Immacolata e si presenta con il cuore qui. Questo cuore che è la via d'amore che ci conduce a Dio. Cioè, difatti, dico difatti, Sant'Agostino ci ricorda che
la Madonna prima concepì nel cuore e poi nel grembo. Allora, la via d'amore che Dio ha scelto per venire a noi è il cuore immacolato di Maria. Dio in questo nostro tempo vuole farci entrare nel cuore immacolato di Maria per percorrere la via, non le vie, perché oggi ci sono troppe vie che circolano, una via, ecco, via che vi conduce a Dio, quella che ha scelto e ha voluto nostro Signore per venire a noi, noi la dobbiamo usare per, e dobbiamo percorrerla per andare a Lui. Per cui è venuto a dirci questa cosa. Voi vedete, teologi o non teologi, fatto sta, quanti sono coloro che sono rifugiati nel cuore immacolato? Vedete, questo macello attuale è proprio dato da coloro che non sono entrati nel sicuro rifugio, a dir la verità.
Claudio?
Sì.
Ecco, Gesù aveva detto, aveva diciamo messo i suoi discepoli di fronte a questo pericolo, e dicendo: larga è la strada che conduce alla perdizione, e stretta invece e angustia è quella che conduce alla salvezza. E quindi quando abbandoni la via della croce, che non è una via della contemplazione della croce, ma della sequela della croce, c'è il rischio proprio di incamminarsi sulla strada larga delle gioie terrene, e ti incammini quindi verso quella via detta da Gesù, quella via pericolosa che porta alla dannazione eterna. E quindi questo non riconoscere Gesù venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto, e non accorgersi di Gesù, in che misura secondo te deriva proprio da questa volontà, ecco, anche di non abbracciare la via della croce, che è la via che ci porta dei meriti per la nostra anima, ma anche in riparazione, no? Dei peccati degli altri. E quindi questo non riconoscere Gesù si nasconde, ecco, in questo inganno proprio di non volere anche in qualche modo riconoscersi nella sequela della croce.
Ma dovrei dire che tra coloro che non sono conosciuti non c'è soltanto Gesù, ma diciamo tra questi anche la Madonna non è molto conosciuta, tanto vero che coloro che invece la conoscono bene vengono osteggiati, perché attraverso di lei noi capiremo tante cose, perché è lei che conosce Gesù meglio di tutti, no? Ma poi c'è un altro personaggio che non conosciamo. Cioè, sapete chi lo conosce questo personaggio, dico, oscuro? Sono i satanisti. Loro credono sia a Gesù sia al demonio. Per cui c'è un personaggio che la gente, quando si parla del tentatore, del seduttore, di colui che vuole trascinarsi a casa sua, la gente poco ci crede, no? I satanisti però ci credono, e ci credono anche nella presenza reale di Gesù, per cui in mezzo a voi c'è uno che noi conosciamo, e le ostie le vogliamo che siano quelle consacrate. Allora dico, che vergogna, cioè praticamente sei peggio di un satanista, perché non credi neanche come ricevi Gesù, vero? Lo ricevi così malamente che sei peggio di un satanista, perché loro credono fermamente nella presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Vedi, non lo conosciamo, ma poco ci interessa anche di conoscerlo, a dire la verità. Mostriamo, ecco, di accontentarci di quel poco, che anzi è pochissimo, che conosciamo. E come si fa a innamorarsi di uno che poco si conosce?
Pertanto, Claudio, un altro elemento tipico di questa epoca, non solo, ma in modo particolare di quest'epoca, che vede le eclissi della devozione mariana, proprio il fatto di volerla nascondere e metterla via, è un altro elemento che spiega molto bene San Luigi Grignon de Montfort, perché dice proprio la mancata conoscenza di Gesù che è causa della scomparsa della devozione mariana. Per cui ci troviamo di fronte a tutta una pletora di personaggi che sono convinti di conoscere Gesù, e proprio perché dicono di conoscerlo mettono da parte Maria, ma se fosse veramente questa conoscenza così certa come dicono, evidentemente la devozione alla Madonna non si sarebbe praticamente spenta in questi ultimi tempi. Quindi anche qui c'è tutto un gioco proprio di stampo luterano che porta sempre di più a spegnere non solo la devozione alla Madonna, ma nella conoscenza errata di nostro Signore Gesù Cristo cancellare anche la devozione mariana. E non so se sono stato chiaro, intendo dire che praticamente quelli che dicono noi non abbiamo bisogno di Maria perché Gesù Cristo ci basta, dice San Luigi di Montfort, non conoscono Gesù Cristo. Quindi è inutile che dicono che lo conoscono, ma non lo conoscono. Quelli che invece dicono di conoscerlo, oggi molto spesso sono persone che hanno la loro idea di Gesù Cristo, cioè si sono creati un Gesù Cristo al loro uso e consumo, secondo quello che è il loro spirito, il loro modo di vivere.
Allora tu, in qualche modo, Pierluigi, stai dicendo una cosa che non so se l'ho interpretata correttamente, cioè forse più grave della disconoscenza o della non conoscenza è quello del conoscere male, nel senso del conoscere a modo proprio, dell'arrivare per esempio fino a un certo punto, no? E poi rifiutare di conoscere il Signore, per esempio, no? Cosa assistiamo? Io devo dire, purtroppo forse avverto molto fastidio, forse troppo fastidio, in certe manifestazioni che avvengono durante la Santa Messa, no? Di canti, che cosa esaltano? Delle cose vere, per carità, cioè l'amore di Dio, il Signore ti ama, ha dato la vita per te, il Signore ti accetta così come tu sei, il Signore la bellezza. Il Signore... Ecco, fino a qui tutto va bene, no? Però poi il passo successivo, no? Perché poi il Signore lo dice, chi mi ama rispetta i miei comandamenti. Ecco, poi quando si scende su questo terreno, uno dei sintomi più gravi di questa mala conoscenza è quella del compromesso. Cioè, sì, fin quando tu, Signore, mi dici che mi ami, che mi vuoi bene, che sei il mio creatore, che mi vuoi salvare, cioè, benissimo, no? Tu sei la bellezza, io questa notte, come ho sentito dei canti, no? di questi movimenti un po' così carismatici, molto suggestivi, devo dire. Ecco, però poi dopo, nella prassi della vita, che cosa vediamo? Uno scendere a compromesso con i comandamenti di Dio. Cioè, e poi possiamo fare tanti esempi, no? Le famiglie in cui, sì, cantiamo la domenica, però poi dopo, quanti figli abbiamo, no? In famiglia? Cioè, non so se mi sono spiegato. Cioè, un sintomo grave, forse più grave della non conoscenza, vorrei dire, è questa conoscenza adulterata, no? Di nostro Signore. Non so se
c'è anche condivisibile. C'è anche l'inganno, Antonio, che deriva anche oggi sempre più evidente, di arrivare perfino a deformare anche la stessa dottrina, una dottrina che è rimasta irreformata per 2000 anni e che deriva anche dalle parole dirette, ecco, dette da Gesù. Si arriva fino a deformare proprio il senso, arrivando in modo così contorto, iperbolico, a trarne dei significati che non sono mai stati evidenziati in 2000 anni. Lì vuol dire proprio quello che avete detto poc'anzi, proprio di credere di conoscere Gesù, permettendosi proprio di assumendosi questa grossa responsabilità di deformare proprio anche fino al suo diretto insegnamento, e quindi questo è proprio un atto di superbia che crea un grosso danno non solo a se stessi, ma anche soprattutto fatta anche da chi è deputato anche a dare anche un'interpretazione anche della scrittura nei confronti proprio delle anime.
Claudio, forse faccio una domanda, me l'ha ispirata adesso Oscar, no? Una domanda forse un po' banale. Cioè è illusorio pensare che questa non conoscenza o anche proprio non volontà di conoscere o voler conoscere fino al Giordano e non dopo il Giordano, dico per dire, nostro Signore, cioè questa cosa non rimane senza conseguenze, cioè quali sono le conseguenze? Ecco, quando in poche parole, cioè se noi non lo vogliamo conoscere, nostro Signore, che cosa ci succede, cioè che cosa ci capita? Non è un'ignoranza senza, come dire, effetti collaterali, dai.
Sì, ma diciamo vorrei rifarmi a ciò che si va operando, per esempio con le sementi, che noi sappiamo sono questi prodotti OGM, e i sementi che tu non puoi seminarli, devi acquistarli da chi te li vende, perché quando tu raccoglierai del grano OGM, vero? Se tu poi semini quel grano non cresce nulla. Allora questa strategia infernale che praticamente creerà, diremo, delle sofferenze enormi, se pensiamo, ecco, a questo tradimento dell'umanità, ecco, cioè una carestia voluta, nel senso che se non te le do io le sementi, tu con quelle che hai non avrai frutto. Ma questa però, questa cosa, la vedo anche nel campo religioso, no? Perché volendo, diciamo, modificare anche Gesù Cristo, farlo diventare un OGM pure lui, come ci saranno frutti di santi che non provengono dalla santità di Cristo, perché sono dei deformati, cioè questi eretici non hanno santi, scusate, non hanno santi, no? Perché sono modificati, geneticamente modificati. Ecco, allora il buon grano, la verità, cioè io sono la verità, cioè Gesù Cristo, è vero, il nome che ha è Gesù Cristo, però lui dice di sé, io sono la via, la verità e la vita, pertanto Gesù Cristo è vita, se tu non ami la vita, non ami Gesù Cristo, anche se puoi dirglielo mille volte che gli vuoi bene, ma lui dice no, perché tu, quando io ti ho comandato, vai, andate e moltiplicatevi, per esempio, tu non l'hai fatto, e siccome sei egoista e vorresti andare in paradiso solo te, io vi ho anche mostrato i talenti, vero, di coloro che li hanno moltiplicati, e dice tu che sei stato fedele nel poco, governerai nel molto, ma siccome noi la fecondità, ecco, la possibilità di mettere al mondo delle persone che possano andare a godere Dio in eterno, praticamente abbiamo sotterrato questa opportunità con contraccettivi, aborti, di tutto e di più, tu pensa quando ci troveremo davanti al nostro Signore, potrà dirci vieni avanti servo buono e fedele? No, perché ti ho detto di andate a moltiplicare e non l'avete fatto, per cui non sei stato servo. Buono, cattivo, perché tu praticamente ti sei opposto alla mia volontà d'amore, che è creativo, l'amore crea, l'odio distrugge, vedi da che parte stai, dalla parte dell'odio, e difatti è così, via, verità e vita, qui via, bisogna seguire lui, chi vuol seguire me rinneghi se stesso. Se tu dici di amare Gesù Cristo e vai per i fatti tuoi, tu ami te stesso, non Gesù Cristo. Per cui, diciamo, questa modificazione del seguire Cristo è un inganno diabolico, lui è il depistatore, è il suo mestiere, non sopporta i servi buoni e fedeli, non li sopporta e li tenta, li vorrebbe massacrare tutti quanti, vediamo i santi, tutti, diciamo, che hanno patito le grandi sofferenze provocate dal nemico, perché sono ladri di anime che lui aveva conquistato, e questi con la loro santità li riscattano, pagano loro il riscatto. Pertanto, via, verità e vita, la verità, se noi modifichiamo la verità, vogliamo modificare Gesù Cristo. Gesù Cristo non è modificabile. Dice, la mia parola è come il seme, la getti, vero, e porta frutto. Ecco, ma però, dice, ci sono gli uccelli che la beccano, ci sono le spine che le soffocano, Cioè, praticamente, vedete, il Signore si è spiegato anche bene, ma bisognerebbe che queste spiegazioni venissero battute e ribattute in maniera che il popolo, i fedeli, sappiano cosa vuol dire essere cristiani. Perché se credono di essere cristiani perché vanno in chiesa, si sbagliano. Perché, diciamo, in chiesa, vedete che il demonio viene anche lui in chiesa a tentarvi mentre siete in chiesa, vi distrae, vi fa parlare, vi fa fare di tutto. Non è questo che dà vita al nostro amore.
Claudio, ecco, volevo, mi è venuta alla mente una bellissima meditazione che hai fatto tu, un'immagine che ci hai dato durante la Via Crucis proprio a San Giovanni Rotondo, che ti resta molto impressa. Tu parti sempre giustamente da quella bellissima statua che c'è alla partenza della Via Crucis, in cui la Madonna, ecco, tiene tra le braccia e lo mette davanti proprio per indicare al mondo: ecco il mio figlio. E tu giustamente mediti dicendo: guardate che bello che è, tra l'altro ha le stesse fattezze e sembianze della madre, quel bel bambino, quel così bello baffuttello. E poi al termine della Via Crucis dici: ecco, e guardate voi come me l'avete ridotto, io ve l'ho consegnato così e guardate come me l'avete ridotto. Ma c'è giustamente anche, ritornando al discorso di prima, un modo più subdolo, quello di sfigurare il volto di Gesù, travisando proprio, come abbiamo detto, l'insegnamento di Gesù, cioè dare modificare e deformare i connotati di Gesù, deformando l'insegnamento fatto proprio dal figlio di Maria, cioè permettendosi di andare a modificare delle cose che, addirittura, come abbiamo detto, che ha detto lui stesso, e quindi andando a deturpare quella sana dottrina immodificabile che è stata per 2000 anni. E questo è veramente un modo molto pericoloso, e che non è casuale, perché non puoi arrivare a questi termini in modo inconscio. Qui c'è una volontà, è un atto di superbia, di andare proprio a voler modificare, snaturare i connotati di Gesù, ecco, anche per i fratelli.
Ma se Gesù dice che non si può spostare neanche un iota, che è un accento, no? E noi qui addirittura spostiamo le parole, il senso, ma ti rendi conto? Allora, questo, sapete cosa significa? Arrivare al massimo della superbia, perché il demonio si sente lui Dio, crede di essere lui Dio, ma San Michele, con il suo nome, dice: chi è come Dio? Ecco, noi che ci permettiamo addirittura di spostare le parole, trasformarle, dare un senso diverso a quello che è così, altro che iota. Praticamente bisognerebbe che quelle parole le dicesse, che venisse Dio, ma Dio non può correggersi perché è perfettissimo. E addirittura sentirmi, questo è uno scandalo, no? Che un generale di un ordine religioso praticamente venga a dire che quando Gesù parlava non c'erano i registratori, per cui vuol dire che ognuno ci ha messo quello che voleva lui. Ma questo è forse solo eretico, ma bisognerebbe metterlo in cella di isolamento perché non guasti le persone che lo ascoltano. Per cui oggigiorno non c'è da meravigliarsi più di niente e di nessuno, dico di niente e di nessuno, così. Ecco, dobbiamo tener conto e seguire il Signore Gesù Cristo, che è via, e bisogna seguire Lui, e Lui ci ha insegnato, e tutti i santi l'hanno seguito, per cui noi non possiamo dire: ma come si fa? Segui i santi che hanno seguito Gesù Cristo, impara da loro e vagli dietro.
Claudio, un'altra considerazione che vorrei fare, proprio scendendo quasi sul terreno della cronaca, direi, no? Questo, tu dicevi poc'anzi, no? Il Signore ha detto: io sono la via, verità e la vita. e hai commentato il discorso della vita: se non si accetta la vita nascente o morente, no? Fra poco ci daranno pure l'eutanasia. Quindi, no, ma pensavo, no, io sono la via. Cioè, chi non conosce il nostro Signore Gesù Cristo difficilmente salva la propria anima. E tutte queste persone, no, che vengono in Europa, che così come immigrati, come rifugiati, non, ne vediamo tante, né? A queste persone noi sostanzialmente diamo delle coperte, del cibo, delle vettovaglie, anche adesso le abitazioni, però forse stiamo trascurando la cosa più importante, cioè far conoscere Cristo a coloro che entrano nell'Europa. Io credo che uno dei motivi per cui non c'è assolutamente l'integrazione, no, da parte degli immigrati nella nostra Europa è proprio questo, perché se loro conoscessero Cristo, cioè se noi riuscissimo a convertirli, no, a portarli alla fede, non ci sarebbe più questo isolamento, perché avere la fede significa condividere gli stessi valori morali, poi non ci sarebbe più la delinquenza, non ci sarebbe più lo spaccio, non ci sarebbe più la ghettizzazione. Io credo proprio che veramente che l'integrazione degli immigrati, quindi per dire un problema tangibile, quotidiano, scottante, no, della cronaca, pensate quanto si integrerebbero bene questi nostri fratelli che vengono dall'Africa o da altri posti, se conoscessero Cristo, se si convertissero tutti, se abbandonassero le folle dell'Islam e abbracciassero la fede cattolica. Io penso che sarebbe mezzo passo fatto. È vero, ma manca ancora la cultura, la lingua, le tradizioni, conoscere il nostro ordinamento giuridico. Verrebbe, io credo, poi tutto di conseguenza. Ecco, io so questo, che nel mondo degli israeliti si accettava, no, uno straniero come israelita, ma solo dopo addirittura qualche generazione, cioè non subito, non si diventava israelita così, si diventava israelita solo se diventava innanzitutto credente e se poi nel tempo dimostravi di essere un israelita. Ecco, abbiamo ancora qualche minuto a nostra disposizione per trattare questo tema.
Un messaggio, cioè una fotografia del giornale, no? Il quale dice così: i terreni all'Islam li vende la diocesi, moschea gigante a Sesto Fiorentino. Sì, qui sì. La chiesa vende il terreno ai musulmani perché facciano un enorme luogo di culto, mica nostro, loro. Ecco, per cui a me, siccome delle musulmane me l'hanno detto in faccia, mi hanno detto: guarda, voi qua comanderete ancora per poco, perché tra poco comanderemo noi. Io l'ho detto ai poliziotti, mi ha detto: noi sappiamo tutto, ma i nostri superiori, coloro che comandano, ci ha detto di far finta di non vedere, la dice lunga. Pertanto noi siamo degli invasi. E quando il Signore voleva castigare il popolo israelita, lo faceva invadere dai popoli che stavano attorno. Quindi noi non siamo dei beneficati, siamo dei castigati. E cantiamo pure, no? Siamo allegri. Pensate, siamo lontani dalla luce, dalla verità.
Beh, diciamo questo allora, che in chiusura, no, di questa nostra trasmissione, che abbiamo cercato di tratteggiare quanto meglio abbiamo potuto la necessità assoluta, no, di conoscere Cristo, perché diciamo questo, che se non si parte dalla conoscenza di nostro Signore vuol dire che non si ha neanche la fede. E purtroppo dobbiamo registrare questo dato che è sotto gli occhi di noi tutti. Siamo affetti, non solo siamo invasi, ma direi che siamo anche un po' invasati, nel senso che ci illudiamo di trarre del bene dall'occultamento della figura di nostro Signore Gesù Cristo. E senza di Lui, voi sapete, no, non possiamo far nulla. Quindi basta questa affermazione di nostro Signore per farci capire l'importanza. Senza di me non potete fare nulla.
Ma vedi, nostro Signore però dice agli apostoli, no? Dopo che hanno conosciuto Gesù Cristo, andate, predicate, battezzate. Cioè, dice, voi avete conosciuto e andate a far conoscere. Oggigiorno il missionario è un personaggio che praticamente, considerando che tutte le religioni, a detta degli eretici, sono tutte buone, però, e allora praticamente non serve neanche andare a battezzare perché sono tutti buoni, e invece non è vero, questo è falso. E dovremmo render conto di tutte le persone che non sono state battezzate perché ne abbiamo depistato, cioè abbiamo fatto percorrere Gesù Cristo forzatamente su una via che non è la sua. Vorremmo dire che lui insegna queste cose, ma lui queste cose non le ha mai insegnate. Andate, battezzate, ecco, vi mando come pecore in mezzo ai lupi, non vi mando in mezzo ad altre pecore. Se fossero tutte buone le religioni, dovremmo trovare pecore dappertutto, invece dice vi mando in mezzo ai lupi.
Eh sì. E quindi,
conoscere e far conoscere, questa è la missione del cristiano vero.
Però viene sempre indicato come uno che vuol fare del proselitismo, io personalmente...
Ma scusa, è come dire che io, se sono ricco, voglio fare l'offerta ai poveri, cosa faccio? Non devo farla perché altrimenti faccio proselitismo? No, date, vi sarà dato, cioè io il bene che ho non è mio, è del Signore, lo devo distribuire. Quindi gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Date che cosa? La verità. Date la conoscenza di colui che è venuto a salvarvi, fatelo sapere a tutti che io amo tutti, sto con le braccia aperte inchiodato sulla croce perché sono a braccia aperte, ma credo che abbiamo bisogno di una solenne purificazione, e quando il Signore ci umilierà per bene forse avremo capito che la nostra arroganza, la nostra superbia aveva superato i limiti consentiti anche dalla pazienza di Dio.
Bene Claudio, allora a questo punto, se Oscar o Pierluigi non hanno alcun che da aggiungere, diciamo, a queste cose che sono state dette, ci possiamo congedare da coloro che ci hanno seguito in questa trasmissione. Claudio, vuoi aggiungere qualcosa oppure vuoi chiudere tu, insomma?
Ma veramente questa parola, io, diciamo, se dovessi fare una preghiera, vi dovrei pregare in questo modo: Signore, fa che questa parola, in mezzo a voi c'è uno che voi non conoscete, diventi il tormento della vostra vita, perché devi interrogarti e dire, ma insomma, io lo conosco, non lo conosco, quanto lo conosco, se lo conosco, lo amo, ecco, praticamente tutto si gioca qui. E a Padre Pio chiesero difatti, Padre, ma voi chi siete? Lui ha detto, sono il tormento delle anime. Per cui Padre Pio è il tormento delle anime, ma insomma, ci sono parecchi tormentatori, ma non per mandarci in paradiso, ci sono quelli che ci tormentano per mandarci all'inferno anche.
Preghiamo. E questo fatto, Claudio, che San Giovanni il Battista ha detto di sé, io sono una voce che grida nel deserto, una voce che poi annuncia il Verbo, no? Che il Verbo, no? Cioè il pensiero, sta prima della voce. Quindi, diciamo, lo stesso San Giovanni Battista ci ha proprio detto nello specifico come si fa a conoscere nostro Signore Gesù Cristo. Lo dice pure il Vangelo, no? Apre il Vangelo di San Giovanni con la conoscenza di Dio.
Anche noi quello che diciamo, credo che siamo voci di coloro che gridano nel deserto, perché c'è una desertificazione della fede. Quella vera però, non quella fai da te, non quella OGM, ecco, la vera fede. Quanti sono i veri cristiani, coloro che vogliono vivere da buoni cristiani, generalmente sono strapazzati, perché sono luce e naturalmente colui che vorrebbe spegnerli. Io mi ricordo che durante un esorcismo proprio il demonio mi disse: taci tu, perché sai troppe cose, no? Per cui, cioè, se tu sai le cose dovresti tacerle, vedi? E sai quanti preti ha convinto lui a tacere?
Perché non dicono la verità, non diciamo, non predicano anche con la vita, la propria vita santa, perché è inutile che parlino di cristianesimo, no? Il santo è uno che testimonia Gesù Cristo, il non santo non testimonia Gesù Cristo. Per cui dobbiamo augurare che il Signore, umiliandosi profondamente, ecco, ci sia una generazione di santi che ripari a tutte queste cose terribili che abbiamo messo sul campo in questo nostro tempo, ecco, che ha desertificato anche in un certo senso. Ci sono delle oasi, ci sono, ma sono le oasi mariane.
Benissimo,
che,
allora con queste
che amano
parole,
veramente
Claudio,
la Madonna, sì sì.
Appunto, affidiamoci all'Immacolata. Allora io così chiudo questa tavola rotonda, ringrazio naturalmente le persone che sono intervenute e tutti coloro che hanno partecipato, insomma, alla riuscita anche nella parte tecnica di questa nostra tavola rotonda. A tutti i nostri ascoltatori di Radio Colbe e di Radio Buon Consiglio rimando al quarto martedì del mese di gennaio.
Ecco, quindi a Dio piacendo, a risentirci alla prossima trasmissione. Ave Maria a tutti.
Ave Maria.
Ave Maria.